Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Un biglietto per l'aldilà di Andrea Mingardi, seconda puntata. Dopo l'esordio in narrativa nel 2006 con Permette un ballo, signorina, Andrea Mingardi, cantautore e punto di riferimento per musicisti ed interpreti della canzone italiana, dà alla luce una storia avvincente, ispirata ad un caso irrisolto del passato. Oltre 500 pagine in cui si dipanano vicende oscure, la cui verità viene a galla solo nell'ultima pagina. Stefano Romanini è un avvocato di successo, tanti amici, due figli adolescenti ed una moglie bellissima. Quando in tribunale sembra destinato ad ottenere l'ennesimo risultato positivo, la sua esistenza viene stravolta da un evento inaspettato. Un biglietto per l'aldilà. In un viaggio tra la vita e la morte, tra Funchal e Ravenna, Tripoli e Milano, le indagini sull'affondamento dell'Ulixes, un cargo appartenente alla flotta di un losco armatore, coinvolgono una girandola di personaggi, avvocati, giudici, clandestini ed avventurieri. It's crying time again. You're gonna leave me. L'autore, cantautore, interprete, bluesman, affonda le sue radici nel soul, nel rock and roll, nel funky e nel rhythm and blues. Ha al suo attivo un'intera vita di concerti, spesa senza mai farsi incantare dalle mode musicali del momento. È uno degli autori di fiducia di Mina, è grande tifoso del Bologna, la sua città, ed è stato tra i fondatori della Nazionale Italiana Cantanti. Ha scritto i bestseller Benessum 2000, e Permette un ballo, signorina, Mondadori 2006. Per Pendragon ha già pubblicato Sochmel 2008. I can tell by the way you hold me, darling, yeah, that it won't be long before it's crying time. Now you say you found someone that you love better. That's the way it happened every time before. And as sure as the sun comes tomorrow, crying time will start when you walk out the door.
time again, you're gonna leave me. I can see that far away. Look in your eyes.
Martedì 17 maggio, mattina, Reggio Emilia. Sull'autostrada le vele di Calatrava annunciano da lontano Reggio Emilia. Il fresco della mattina e il caffè forte di Bea mi avevano fatto sentire un po' meglio. La sera prima ero letteralmente crollato sul divano della mia bella signora di Bagnacavallo, non prima però di aver spazzato via dei garganelli micidiali. Quindi, preda di uno stato comatoso, mi ero buttato sul suo letto senza prendere minimamente in considerazione il dessert della casa. Lei. «Svegliati, tesoro!» Scuotendomi, me lo aveva sussurrato all'orecchio con un accento romagnolo, sensuale come una crescentina con lo squacquarone. Le 8 precise. A giudicare dal delizioso vassoio con colazione e fiore, la mia ospite non mi era sembrata troppo delusa dalla notte in bianco, ma questa sua imitazione di moglie mi infastidiva. Mi faceva sentire più in colpa di una scopata alla traditora. Che Laura da un pezzo non mi preparasse nulla con le sue manine non contava. Alcune volte al mattino usciva addirittura prima di me. Il bacio sulla porta di casa della bella romagnola era stato il clou. E fortuna che Bea abitava un po' fuori paese. Se mi avessero visto nella classica situazione «Ciao amore, buon lavoro!» un'accusa di bigamia e non me l'avrebbe tolta nessuno. Al casello di Ravenna avevo già voltato pagina. Già, concentriamoci su Reggio Emilia. Un bel caso. Un marito picchia a sangue la moglie, toglie ogni sostentamento a lei e ai due figli e poi comincia a bere. Il cliente è un noto imprenditore, benestante e piuttosto considerato. Lei, in istanza di divorzio, lo massacra, gli porta via i figli, quasi lo rovina e lui tenta di suicidarsi. Viene salvato da un vicino che, sentendo dei rumori violenti, dà l'allarme. È il poveraccio che si è messo a piantare chiodi sul soffitto, scopo impiccagione. L'uomo in seguito ci chiama perché dice che la storia è completamente diversa da come sembra. Sto andando da lui per sentire la sua versione e preparare una difesa nei confronti della moglie. La temperatura si è alzata notevolmente. Sto grondando. Umido è umido, ma non è normale che già alle 9:30 del mattino mi senta uno straccio. Alla mia decisione di non rientrare, Laura ieri sera non ha nemmeno obiettato. Anzi, mi ha detto che facevo bene. Non ha nemmeno chiesto in quale albergo dormivo. Fiducia o menefreghismo?
No, fiducia. Lei è così decisa, sicura. Lo è sempre stata. Forse è la sua bellezza inequivocabile che le conferisce quell'aura da «sono e vado dalla parte giusta». Io invece ho sempre dovuto lottare con i denti e ogni giorno mi si presenta come una montagna da scalare. Buongiorno, sono Romanini, studio Rizzuto. È già qui l'avvocato Bonzani? La sala d'aspetto che mi avevano indicato dopo un anonimo è in arrivo, somigliava più a quella di un medico. Lo studio legale Bonzani e Cantoni avrebbe potuto fare di meglio. Riviste vecchie di mesi, accatastate su un tavolino di legno basso, un divano macchiato e orrende stampe al muro. L'ufficio, al terzo piano dell'edificio, si affacciava sul vecchio stadio ed una parte della via Emilia. Dopo 5 minuti, con un'aria lievemente imbarazzata, la signorina avvertiva che il dottore stava arrivando, che c'era molto traffico e chiedeva se gradivo qualcosa. «Un caffè? Grazie!» Quelli delle macchinette degli uffici, di solito, sono tosti, più ricchi di caffeina, e tirano su. Mi sentivo come dopo certe influenze pesanti da bambino e ne avevo bisogno. Se non fosse stato per lo stile, mi sarei steso sul divano e magari anche addormentato. Ma che cazzo avevo? Non era da me. Dopo qualche minuto, ecco arrivare contemporaneamente il caffè e l'avvocato, in compagnia di un tizio alto e maciato ed in chiara sofferenza psicofisica. «Stefano, scusa il ritardo, ma ti presento l'ingegner Cocchi».
Duas lágrimas do orvalho caíram nas minhas mãos quando te afaguei o rosto. Pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Porque choras, não me dizes, não é preciso dizê-lo, não dizes, eu adivinho. Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho. Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho.
L'uomo, allungata stancamente una mano, farfugliava un flebile piacere. Io, stringendogliela, avevo avuto la netta sensazione di toccare un cadavere. Gelido e ossuto, sui 45, Cocchi era in libertà provvisoria e viveva presso un parente vicino a Collecchio. L'azienda, senza la sua presenza, stava andando a rotoli e lui lo sapeva. Invitato ad entrare in un'altra stanzetta, sembrava seguire il Bonzani come un animale esausto. Io non lo ero di meno. Ora però, estratti gli incartamenti, toccava a me. L'avvocato di Reggio Emilia ci chiamava spesso quando la situazione andava oltre il semplice divorzio. I Bonzani, matrimonialisti capaci, ma non di più, di fronte a questioni penali alzavano le braccia e si avvalevano dello studio Rizzuto. Lei è l'ingegner Mario Cocchi? Ha nome, cognome, residenza, età e condizione. La larva aveva abbassato le palpebre in segno affermativo. Posso fumare? La voce, rauca e sommessa, sembrava uscire da un tombino. La signorina, pronta a raccogliere la deposizione, attendeva che io mettessi in moto quel poveraccio. Era evidente che avesse poca voglia di raccontare una storia che lo faceva soffrire come una bestia. Mi dica che cos'è successo la sera del 12 marzo di quest'anno in casa sua. Lentamente, quasi cercando le parole che gli procurassero il minor dolore possibile, Cocchi, gambe accavallate e sigaretta tra le lunghe dita, sembrava recuperare aria tirandola dai denti ingialliti. Io ne avevo bisogno quasi come lui, ma non potevo né perdere la concentrazione né denunciare il mio momentaneo stato di defiance. Sono ritornato a casa. Erano le 7. No, le 7:30 circa. Dal lavoro, naturalmente. E c'erano tutti, mia moglie Vera e i miei figli. Ma io non avevo intenzione di fare nulla che... L'uomo pareva in procinto di confessare il peccato più grande della terra. O dica pure, ingegnere, qui siamo tra amici. Bonzani, tranquillizzandolo, diceva il falso. L'espediente più banale per far parlare la gente. Non era tra amici, ma tra avvocati e stenodattilografe che, a parte l'interesse professionale, se ne fottevano dei suoi drammi. Io non volevo. Si vede che sulla mia faccia si leggeva qualcosa, perché Vera ha cominciato a fare delle domande.
Cosa c'è? Che cos'hai?
Per un po' ho resistito, ma poi non ce l'ho più fatta.
Adesso tremava e la sigaretta nella sua mano disperdeva nell'aria un fumo zigzagante. Sembrava stesse per piangere.
Faccio pure con comodo, ingegnere.
Il mio tono voleva essere rassicurante. Non era la prima volta che lo usavo per placare le tensioni emotive.
C'erano i ragazzi e Silvio, il più piccolo, mi diceva:
che cos'hai, papà? Ti senti poco bene?
Ma lei insisteva e diventava sempre più nervosa e aggressiva e chiedeva, sgridava.
Non puoi tornare a casa con questo umore,
diceva.
Ho lavorato anch'io tutto il giorno e sono stufa. Se non ci sei, non ci sei, e se ci sei è peggio.
Mi ha detto. C'erano i ragazzi. Lei lo ha detto.
È peggio.
Adesso le mani sulla faccia il poveretto piangeva e la sigaretta tra le dita sembrava spuntargli dalla fronte. La dattilografa non aveva smesso un secondo ed il ticchettio tra quei singhiozzi assomigliava curiosamente ad un ritmo afrocubano.
Si calmi. Vuole un bicchiere d'acqua?
Cocchi, tolte le mani dal volto, ora mostrava pupille iniettate di sangue e profonde occhiaie. Faceva tenerezza, ma non ci aveva detto nulla che non sapessimo già.
Non ci ho visto più. Non ho capito più niente. E quando Vera mi ha buttato davanti il piatto con la cena in malo modo, le ho dato uno schiaffo. Sì, uno schiaffo violento.
Lei è caduta all'indietro
e ha trascinato con sé la tovaglia con tutti i...
Soffocato dai singhiozzi, non riusciva a chiudere la frase.
«Scriva piatti!»
Bonanzi alla segretaria. Il povero uomo, estratto dalla tasca un fazzoletto in carta pecorito, tentava di ricomporsi soffiandosi il naso rumorosamente. Noi avvocati ci guardavamo con un mix di pena ed insofferenza.
«Sì, l'ho picchiata. I ragazzi sono scappati in camera e io l'ho riempita di schiaffi e cazzotti!»
Confessione piena. Del tipo, non voglio essere bendato quando il plotone d'esecuzione farà il suo dovere. Fino a qui, nulla di eclatante. Un matrimonio andato a male e buonanotte. Ma l'ingegnere desiderava aprire un nuovo capitolo.
Amo mia moglie Vera. Anzi, io l'amavo.
Ci siamo sposati giovani e ho fatto di tutto per darle quello che desiderava. Abbiamo due figli splendidi e il mio lavoro era cresciuto garantendoci ottime prospettive. Costruisco case, ponti, in Italia e all'estero e comunque diciamo che negli ultimi anni mi sono fatto un discreto nome. Ma adesso sono un uomo finito. Nemmeno i miei bambini mi vogliono più vedere. E allora?
Allora cosa?
Noi avvocati lo avevamo detto quasi all'unisono.
No, non sono pazzo. Avvocato, non sono pazzo. Erano mesi che... Ma non ci volevo credere.
Vede, io sono italiano, ma ho la doppia cittadinanza, anche quella sudafricana.
Please note when I say our creator, I do not mean.
Ho costruito una diga abbastanza importante vicino a Città del Capo. La maggior parte del mio lavoro si è svolto là. Per questioni amministrative e legali, la mia società è intestata a Vera, mia moglie,
il commercialista. Ci aveva detto che era più conveniente, ma ora che lavoro qui e ho un cantiere a Corte Maggiore, pensavo di dare connotati solo italiani alla ditta.
Che la faccenda si mettesse male era più che evidente. Male per l'ingegnere, naturalmente.
Posso avere un po' d'acqua?
La segretaria, a un gesto del Bonzani, si era alzata di scatto e io ne avevo approfittato per dirle:
«Ne porti una bottiglia, per favore!»
Poi, in un bagno di sudore e con una gran voglia di concludere la seduta, mi ero rivolto di nuovo al Cocchi. «Intanto proceda, che se c'è qualcosa di notevole me lo segno». Bonzani mi guardava, stupito dalla mia insofferenza.
Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión, por tu amor mi fe desorientada, se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Eso pregunto, ¿por qué? Sí, ¿por qué me enseñaron a amar si a la parte mataban mi amor? Burla atroz de dar todo por nada, y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo, dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición.
Il fatto è, faticava come un moribondo che, quando ho cominciato a controllare i conti, era tutto in disordine. Estero, Italia, non si capiva nulla. Io mi lamentavo, è vera, mi tranquillizzava. Diceva che era normale che non ci capissi più di tanto. Il commercialista, uno dei più noti qui a Reggio Emilia, assicurava che era tutto a posto. Ma... L'ultima doveva essere la cosa più faticosa da tirar fuori. Ma quando ho scoperto una certa password, ho capito. Non avevo più un centesimo. Mi hanno rubato tutto. Soldi, famiglia e... Il dottor Biagi è l'amante di mia moglie. Da anni! Da anni! L'urlo era stato accompagnato da un tremendo e disperato pugno sul tavolo. Mentre le biro rotolavano a terra, io avevo avvertito una tremenda fitta alle tempie.
Non ho mai la mente libera per dormire, far l'amore, gli obblighi mi attanagliano come liane, la foresta si infittisce sempre di più, sempre di più. Son più le cose che devo fare che quelle che voglio fare, e il tempo passa come un tappeto mobile. Precipito in una scena a rallentatore, senza rumore. Le tasse, gli affari, l'auto, la multa, vado dal dottore a verificare se il mio declino è regolare. Tutti gli angoli più sconosciuti del mio cervello sono occupati a risolvere cose che non sento. E intanto nel mondo spunta un fiore o nasce un più cosa è importante nella vita, ma so cosa non lo è. Come un pazzo scavo una galleria senza uscita, con il terrore che un altro arrivi prima. Nemmeno io, e tu assisti impotente alla mia. mia distruzione. Ingranaggio patetico di una macchina mostruosa. Forse qualcuno vuole che io non possa cercare al di fuori del cerchio dell'equilibrio che mi hanno dato. Schiavo di una moda, di una pubblicità, perfino l'anticonformismo è programmato, anche Dio è catalogato. Più cosa è importante nella vita, ma su cosa non lo è.